resto presto. Sono le 8:14 di lunedì 2 marzo e iniziamo, Claudio, parlando di Iran, chiaramente. E lo facciamo insieme a Giuseppe Acconcia, che è docente di storia delle relazioni internazionali all'Università Statale di Milano. Buongiorno, professor Acconcia.
Buongiorno a voi.
Grazie per essere ancora con noi. Insomma, lei è un esperto di Iran e forse può aiutarci a capire un po' meglio perché, mentre leggevamo da una parte che gli attacchi all'Iran erano motivati da parte degli Stati Uniti e di Israele a rovesciare il regime iraniano, subito dopo abbiamo letto invece che la CIA dice che si sta lavorando per una sostituzione di Khamenei con un altro esponente, insomma, della linea dura dei guardiani della rivoluzione, per cui insomma volevamo chiederle: il regime tiene o è possibile che ci siano poi delle crepe e un'apertura verso una società con più diritti, diciamo così?
Evidentemente questa è una questione centrale, perché gli iraniani hanno chiesto a gran voce, con le manifestazioni che vanno avanti dal 28 dicembre scorso, un cambiamento, però in realtà questi attacchi sembrano invece andare nell'interesse di Israele. Infatti la maggioranza degli iraniani vede la guerra di Israele e degli Stati Uniti come una ingerenza straniera. Dove sono ora le masse contro la Repubblica Islamica che ci sono state in questi mesi? In realtà in questi giorni abbiamo visto grandi manifestazioni di lutto per la morte, per l'uccisione della guida suprema Ali Khamenei. Quindi all'interno dell'Iran è in corso uno scontro tra elite. Per ora prevale la linea che va avanti con la Costituzione, cioè Ahmadinejad Zarafi è la guida suprema di interim, un consiglio che include anche il presidente Pezeshkian. C'è la figura di Ali Larijani, che è il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, che sta guidando un po' questa fase di transizione, che porterà al voto dell'assemblea degli esperti e quindi alla nomina della nuova guida suprema, del successore di Khamenei. Lo stesso Khamenei aveva nominato vari livelli di sostituzione per fronteggiare una crisi come questa che è in corso. Quindi è evidente che ora le istituzioni iraniane stanno cercando di avviare una fase di transizione, ma di mantenere la Repubblica Islamica in vita così come la conosciamo.
Allo stesso tempo non possiamo basarci sulle dichiarazioni di Trump, però è significativo che da un lato dica abbiamo eliminato 48 leader iraniani e dall'altra parte dica stiamo parlando con i possibili successori. A parte la confusione, chi potrebbero essere quelli interessati a parlare, tra virgolette? Si è spesso indicato come una possibile via d'uscita quella di nuovi esponenti dei riformisti, che alcune voci dicono non sono stati oggetto degli obiettivi degli attacchi.
Sì, Al-Tijani ha detto che non vuole parlare con gli Stati Uniti, e quindi sarebbe più Trump a voler parlare in questa fase, perché ci sono stati anche dei morti tra i soldati americani. Evidentemente la questione è fondamentale, perché gli Stati Uniti devono farsi trascinare in una guerra che fa soprattutto gli interessi di Israele. E in realtà adesso Trump sta iniziando a parlare un po' come faceva Bush nella guerra in Iraq del 2003. A quel tempo si diceva durerà 3 settimane, adesso Trump dice durerà 4 giorni, ieri ha detto durerà 4 settimane e poi si andrà avanti per mesi, perché sarà una guerra logorante, una guerra come quella in Iraq, e evidentemente lo stesso Trump non può permettersi uno scenario del genere. Dall'altra parte l'Iran vive una sorta di minaccia esistenziale, perché questi attacchi potrebbero completamente far collassare lo Stato. Le province curde potrebbero chiedere autonomia, magari avere un'influenza turca in quella parte del paese. Il Khuzestan, cioè la regione araba, potrebbe chiedere indipendenza. I Mujahideen e Khalq, che sono un gruppo terroristico in Iran, potrebbero formare un governo alternativo. Evidentemente questo spinge le autorità iraniane sul pedale degli attacchi, dei raid, e rispetto a giugno scorso già siamo ad un livello, cioè quando c'è stata la guerra di 12 giorni, siamo a un livello molto più avanzato. Vediamo attacchi costanti alle basi degli Stati Uniti nel Golfo, la chiusura dello stretto di Hormuz, l'attivazione delle reti delle milizie sciite, e il tentativo di coinvolgere i paesi arabi vicini, il tentativo anche di coinvolgere i paesi europei. Quindi evidentemente L'Iran sente minacciata la sua esistenza, perché sembra a noi molto facile dire che Iran e Repubblica Islamica sono due cose distinte. In realtà sono una cosa unita, è uno Stato che cerca di difendersi quando viene aggredito.
E tramite questa difesa un po' ricompatta anche lo Stato
Ma allo,
stesso.
quindi tu, diciamo, si aspetta, professore, una recrudescenza da questo punto di vista. So che è banale dire questa cosa, ma come dire, una resistenza che si è preparata, che si è strutturata, che si è, quindi è la scelta politica quella se andare fino in fondo a uno scenario iracheno, diciamo, o fermarsi e fare un accordo con chi del regime c'è. Questo è lo scenario.
Sì, evidentemente. Questo però può portare anche a un cambiamento sostanziale all'interno della Repubblica Islamica. Per esempio, non è detto che prevalgano i riformisti, che sono quelli che vengono considerati come possibili successori, figure come Rouhani, come Khatami, ma è possibile che prevalgano i militari, l'ala militare. Trump stesso ha detto ne abbiamo già eliminati tanti, ma ci sono tanti altri Pasdaran che in questa fase potrebbero essere accreditati come successori o come coloro che potranno gestire l'Iran in futuro. La cosa poi che è molto interessante sottolineare è che la fine di Khamenei, questa fine così tragica, da una parte rappresenta l'immagine del dittatore che viene ucciso, morte del dittatore, è uno degli slogan delle piazze, però dall'altra è anche il leader carismatico che viene ucciso. Abbiamo visto i suoi sostenitori piangere, le proteste, e questo ci porta anche ad una riflessione più generale sul ruolo dell'Iran nell'asse della resistenza, e ci fa capire che è molto difficile sostenere la causa di Gaza e allo stesso tempo essere contro l'Iran, contro la Repubblica Islamica, perché evidentemente qui siamo di fronte ad una guerra che ci riporta alle stesse dinamiche di 2 anni che abbiamo affrontato in questi mesi. Cioè l'Iran, secondo Israele, è dietro agli attacchi del 7 ottobre del 2023. Dall'altra parte, gli iraniani considerano quegli attacchi come essenziali, i palestinesi, Hamas, gli Houthi, per la difesa di Gaza. Evidentemente è molto difficile in questa fase sostenere la guerra degli Stati Uniti e di Israele.
Molto, molto chiaro. Grazie mille ancora per essere stato con noi, professor Giuseppe Acconcia, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università Statale di Milano. Buona giornata, professore.
Grazie a voi.
Ripartiamo allora forse da questa ultima riflessione del professor Acconcia, ovvero della rete, le connessioni degli sciiti nei paesi circostanti. Lo facciamo insieme a Laura Silvia Battaglia, giornalista, freelance, documentarista che lavora come reporter in aree di crisi dal 2007, grande esperta di Medio Oriente. Buongiorno Laura Silvia.
Buongiorno, buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
Allora, forse con te allora possiamo partire da questo, perché abbiamo visto come l'Iran nella sua reazione abbia colpito vari paesi del Golfo, che sono anche dei simboli, non soltanto delle basi degli Stati Uniti. Dobbiamo, stando insomma, a quello che è successo adesso chiaramente i tempi sono molto brevi, quella dell'attacco e della reazione anche iraniana, ma che tipo di reazione appunto dobbiamo attenderci da questi sultanati?
Ci sono diverse ipotesi sul piatto, tra l'altro oggi alcune di questi soggetti di varie cancellerie, soprattutto il Bahrain o diciamo dell'Arabia Saudita, sono stati ascoltati dal Wall Street Journal e non sono concordi, ma il concetto sostanzialmente è che attendono che per un paio di giorni le cose si fermino, ma non escludono di reagire. E in particolar modo è l'Arabia Saudita che è in prima linea su questo, paese chiave nella Lega Araba, diciamo sicuramente è quello che ha più peso sotto vari profili e diciamo ritiene che l'Iran, nonostante poi tutte le concessioni che l'Arabia Saudita abbia fatto all'Iran negli anni scorsi, abbia superato la linea rossa. Certamente però sa che questo significa un enorme faglia all'interno della Lega Araba. La faglia è già aperta, è stata aperta esattamente da questo conflitto che tutti questi paesi desideravano evitare, ma in cui comunque Trump, soprattutto con la spinta di Israele, li ha precipitati.
Laura Silvia, forse prima di arrivare a Hormuz, che dove sono puntati gli occhi del mondo occidentale, forse è meglio restare sugli occhi invece del mondo arabo-musulmano e chiedersi se questa fitna, cioè la divisione estrema, la rottura, la guerra tra cugini, fratelli della stessa religione, alla fine è uno dei grandi temi del momento che si rischia, perché in fondo Israele attacca, e parliamo della parte di Israele, proprio per sancire questo, no? Sancire una divisione definitiva tra l'Iran sciita, cattivo, male regime, e gli altri paesi col quali produrre gli accordi di Abramo, accordi petroliferi, accordi di immobiliari, finanziari e così via.
Ma diciamo che questa è una lettura probabilmente che ha più peso da queste parti, nel senso che il mondo sciita è molto ampio, il mondo sunnita è molto ampio e molto diversificato, e non bisogna dimenticare che gli Emirati Arabi Uniti, che è appunto un emirato che è formalmente sunnita, in realtà è fondamentalmente un'economia capitalista che ha deciso di stare dalla parte degli Stati Uniti per quanto riguarda il suo sistema generale di mantenimento dell'economia, e dalla parte di Israele per quello che riguarda invece la sua posizione regionale, e non lo fa per motivi religiosi, ma naturalmente lo fa per una realpolitik, per motivi specifici e per, diciamo così, sorpassare l'Arabia Saudita. La questione centrale è un'altra, cioè è proprio l'Arabia Saudita che deve stare particolarmente attenta, perché l'Arabia Saudita non è che sia, diciamo, soltanto un paese sunnita. L'Arabia Saudita è un paese che ha al suo interno i luoghi sacri per l'Islam, per tutti i musulmani, tutti, sunniti, sciiti, varie sette minoritarie, anche per i Baifal, diciamo così, africani. Quindi il concetto è fondamentalmente che qui si tratta soprattutto di scelte politiche che prevedono, diciamo, o salvarsi oppure andare alla guerra in modo generale. Io credo che, al di là del fatto che stiano a osservare ancora un po' se l'Iran procede in questa attività di retaliation e se soprattutto si associa, si apparenta ai suoi proxies, alle milizie di terra come Hezbollah oppure di mare come gli Houthi yemeniti, e la questione, l'ago della bilancia vero, riguarda altre potenze esterne, cioè la Russia e la Cina. Che cosa faranno? Che cosa pensano di fare? Pensano di stare a guardare lo spettacolo, andare a bocce ferme? Oppure, se l'Iran chiuderà lo stretto di Hormuz insieme agli Houthi, agiranno in un qualche modo? E soprattutto per chi, considerato anche che hanno fatto degli accordi precedenti con l'Iran? Insomma, questo è il concetto. Nel momento in cui questi due attori dovessero entrare a vario titolo in questo agone, naturalmente, diciamo, i paesi del Golfo hanno da che riflettere su da che parte sta.
Infatti, Laura Silvia Battaglia, se da una parte, pensando all'Oman, che è stato il luogo della contrattazione, dei tentativi di negoziati di pace tra Stati Uniti e Iran, che poi è stato lui stesso colpito, insomma, nel porto, da un certo punto di vista può sembrare controintuitivo, invece poi se si guarda dov'è l'Oman, ovvero nello stretto di Hormuz, tutto quanto assume un significato più chiaro, ed è lì che forse dovremmo tutti guardare, lo stretto di Hormuz e il passaggio del petrolio.
Sì, direi di sì. Queste sono le cose che succederanno nelle prossime ore, sono centrali perché, diciamo, tutta l'economia globale dipende da questo, ma del resto da questo dipende anche l'economia iraniana, non so come dire, l'economia cinese, perché ovviamente dipende soprattutto dal petrolio che passa da lì, non dimentichiamo anche il gas liquefatto naturale. Insomma, la questione è grave, e soprattutto, citando l'Oman, direi che è molto importante ricordare gli sforzi che ha fatto questo paese per portare avanti delle contrattazioni che sono state lunghissime, e anche la frustrazione che ha manifestato il ministro degli esteri Omanita quando è andato in TV sulla CBS dicendo che in realtà aveva convinto gli iraniani a evitare di mettere da parte, insomma, l'uranio arricchito, e anche addirittura di consegnarlo, e che però nonostante questo ci siano stati appunto gli attacchi. Diciamo che soprattutto i paesi che hanno fatto degli sforzi molto grandi per creare una stabilità sono quelli che alla fine hanno le pive nel sacco più di tutti, perché la loro posizione adesso tradizionale di equilibrio viene completamente scardinata da una guerra in corso dove, come in tutte le guerre, sono estremamente polarizzate ed è necessario posizionarsi, perché stare a guardare è una cosa che i paesi dalle garba prima o poi dovranno smettere di fare.
Ai noi attendiamo purtroppo ancora di contare le bombe e gli attacchi più che le dichiarazioni diplomatiche, speriamo invece che qualcosa da quel lato cominci a muoversi. Vediamo magari in giornata, Laura Silvia.
Lo speriamo ovviamente tutti, perché diciamo una guerra regionale che si allarga, basta un solo attore molto più grande che decide di mettersi in mezzo, e già gli Stati Uniti ovviamente lo sono, significa qualcosa di molto più imponente, e quindi questo è qualcosa che credo che il mondo non si possa permettere.
No. Grazie mille Laura Silvia Battaglia, grazie per essere stata con noi, buona giornata.
Grazie a voi.
Intanto sono le 8:29, dall'altra parte del vetro sono già pronti Andrea Monti e Sara Milanese, passiamo a loro la linea, noi torniamo per gli altri approfondimenti. Presto, presto. Rieccoci, sono le 8:38. L'approfondimento di adesso parte da uno spunto purtroppo insomma attualissimo, reale.
Ma ci picchia, pensavamo di farlo nella settimana scorsa, era qua, era una cosa che volevamo fare, cascato proprio nei giorni più potenti.
Sì, perché adesso insomma lo stiamo vedendo anche sugli schermi qui delle nostre TV, si vedono appunto città in fiamme, palazzi che bruciano e
alberghi.
Alberghi, sì, le città che sono dei luoghi densamente abitati sono le più colpite. E quindi abbiamo sentito una persona che abbiamo già sentito per altri motivi, ma perché le sue riflessioni sono sempre molto sul pezzo, volevamo parlare delle varie sfaccettature del rapporto tra le città e la guerra, e per questo abbiamo chiamato il professor Francesco Chiodelli, che insegna geografia economica e politica all'Università di Torino. Buongiorno professor Chiodelli.
Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
E partire dal suo ultimo libro, Città in guerra, appunti di geopolitica urbana, che è uscito per Bollati Boringhieri. Geopolitica urbana già di per sé, insomma, nel sottotitolo dice quanto le città in sé abbiano un rapporto stretto con la guerra, appunto in vari modi.
Esatto, il cuore del libro è esattamente la convergenza tra due traiettorie, potremmo dire, l'urbanizzazione del pianeta e il cambiamento delle forme della guerra, che ci porta a quello che stiamo vedendo purtroppo sugli schermi dei nostri televisori, ossia l'urbanizzazione strutturale dei conflitti, ossia le città sono sempre più il cuore dei conflitti e gli attori principali delle guerre, e quindi ci dobbiamo mettere in un'ottica per cui quando la guerra avviene essenzialmente in ambito urbano.
Gli esempi che lei porta, professore, sono tanti e ai noi molti li conosciamo. Gaza ovviamente per ultimo su tutti, ma prima c'era Fallujah, ma anche tantissime altre diciamo casistiche molto particolari. Ma se, uscendo un secondo dal libro, entrando invece nell'immaginario che ci propone l'attualità e quindi il modo in cui noi vogliamo guardare e leggere questa attualità, lei che cosa ha pensato quando ha visto ieri o stamattina le immagini di questi italiani che sono negli alberghi a Dubai, nelle isole artificiali create in questa città di grattacieli in mezzo al deserto, oppure ad Abu Dhabi, oppure in altri posti, che ci raccontano coi loro telefonini il fumo che vedono, l'attacco del drone che sta bruciando, magari non è la guerra di Gaza, ecco, un'altra cosa, è un attacco molto mirato, molto simbolico. Ma lei che cosa viene in mente, prof?
Ma viene in mente il fatto che c'è una sorta di irruzione nella quotidianità di ciascuno di noi, in una quotidianità che spesso noi vediamo lontana dagli scenari di guerra, appunto di un fatto che ormai è conclamato, ossia che la guerra è sempre più una guerra nelle città, e che è una guerra nelle città un po' ovunque nel mondo, quindi non più solo limitata ad alcuni scenari che noi consideriamo, diciamo così, simbolicamente, geograficamente lontani, ma anche scenari che sono quelli della nostra quotidianità, in cui andiamo a fare le vacanze, in cui andiamo a fare un viaggio d'affari e così via. Quindi questa urbanizzazione della guerra è un'urbanizzazione che avviene a scala planetaria, purtroppo.
È capitato anche al ministro della difesa, eh? Incredibile. Eh?
Esatto.
No, professor Chiodelli, quest'anno, da un po' di anni ormai abbiamo purtroppo imparato il significato della parola urbicidio. Prima non ricorreva così spesso nel nostro linguaggio, se ne è parlato per Gaza, però insomma adesso ripensandoci anche le bombe nucleari che hanno colpito Nagasaki o Hiroshima, lei cita anche Cartagine, no? Che è stata deleta, cancellata, distrutta.
Esatto.
E sull'altra parte però di questa linea continua, lei vede anche i segnali della guerra anche in città che non sono in guerra, negli eserciti che presidiano i territori pubblici, gli spazi pubblici, nelle architetture difensive, c'è proprio un continuum.
Esatto, il tentativo del libro è di mettere in connessione, chiaramente non di fare azzardate o rocamboleschi similitudini, ma di mettere in connessione scenari che sono diversi e lontani, ma che hanno un filo conduttore. Gli scenari sono quelli di Gaza da un lato e delle tante città in guerra che arrivano fino, come lei citava, a questioni e scenari di urbicidi, a pratiche, politiche, regolazioni che avvengono nelle nostre città quotidiane. Quindi questa connessione è un po' il cuore del libro. Il libro è spaccato, potremmo dire, in due parti. Una parte che racconta le città in guerra guerreggiata, usiamo questo termine, e la seconda in cui, attraverso il tramite del terrorismo, è avvenuto quello che un noto intellettuale francese, Michel Foucault, chiamava effetto boomerang. Quindi tecnologie, pratiche, regole utilizzate in ambito di guerra sono arrivate in ambito urbano, potremmo dire ordinario, e il problema è che ci sono rimaste. E quindi una serie di piccoli, o più o meno piccoli, diciamo così, oggetti, noi li vediamo rappresentati dentro la nostra pratica quotidiana, ad esempio i militari che presidono ormai da decenni le nostre stazioni, le nostre strade, ma anche una serie di tecnologie, attitudini. Quindi il libro fa questo, non direi paragone, ma questa connessione. Quindi si va dagli urbicidi più violenti della striscia di Gaza a una serie di micropratiche che però ci aiutano a interpretare la quotidianità, perché ad esempio tutto quello che è avvenuto e sta avvenendo ancora oggi negli Stati Uniti attraverso ICE, quindi tutta la repressione dell'immigrazione, avviene utilizzando tecnologie, tecniche, ma anche regole che sono state sviluppate in ambito militare.
Eh sì, perché nel suo libro, secondo me, che ricordiamo, un libro molto agile, super leggibile, adatto a tutti, cioè non è un saggio universitario, è un libro di divulgazione, è un libro, penso, un tempo si sarebbe chiamato come un pamphlet, professore, perché poi anche questo è interessante, lei non scrive un libro da corso, lei scrive un libro da grande pubblico, cioè un libro che prova ad avere un'interlocuzione con appunto i media, l'opinione pubblica in maniera diretta, no?
Esatto, è un tentativo di rendere intellegibile, soprattutto leggibile e potremmo dire godibile, un tema che è per lo più ostico e riservato a pochi addetti ai lavori. Vista la quotidianità e l'urgenza di queste questioni, mi sembrava necessario che ci fosse una minima conoscenza diffusa di questi temi.
E allora, siccome io l'ho vissuto così, insomma, era anche quasi, tra virgolette, avvincente, se mi può permettere, il pensiero che mi è venuto è il parallelo drammatico, no? Io tantissimi anni fa all'università studiavo il diritto di guerra, il diritto internazionale applicato poi alle guerre, il diritto umanitario. Nel suo libro c'è un evidente, come dire, un evidente passaggio di storia. Ormai quello che succede nelle nostre città a livello di repressione dei comportamenti, etnicizzazione dei colpevoli, piuttosto che tutta una serie di cose, assomiglia moltissimo a quello che poi succede in realtà nella guerra, che non è più, nonostante ci venga raccontato, guerra di eserciti, di confini, di diritti, di diritto internazionale, di diritto di rappresaglia, eccetera, eccetera, è, come dire, una guerra di controllo e di violenza, di comunicazione, di informazione. È incredibile il passaggio.
Esatto.
No?
Esatto, è anche una guerra, ad esempio, di utilizzo dei dati, di utilizzo di certi software, che sono esattamente gli stessi software e gli stessi dati che vengono raccolti anche in ambito civile, per una serie di utilizzi vari, da quello commerciale ma anche a quello, insomma, repressivo. Ancora una volta, se noi pensiamo agli Stati Uniti, ICE utilizza per tracciare e individuare i soggetti da arrestare, l'incrocio di diversi dati e l'analisi di questi dati attraverso una serie di software che sono stati sviluppati anche in ambito militare. Ma pensiamo anche, ad esempio, alle attitudini delle forze di polizia o anche alle narrazioni che vengono messe in campo. Insomma, qualche tempo fa alcuni ministri hanno detto che chi protestava contro le Olimpiadi era un nemico del paese e attentava all'unità nazionale. Ora, anche questa semplice narrazione ci racconta come sia arrivato in ambito domestico uno scenario che è tipico invece di scenari di guerra. Appunto, l'attentato alla nazione è tipicamente quello che fa un gruppo terroristico o un nemico esterno. Quindi noi stiamo vedendo una sorta di percolamento di logiche estetiche, etiche e anche strumenti tipici dell'ambito militare. Ciò non significa, chiaramente, lo ripeto ancora una volta, tracciare un parallelismo tra quello che avviene oggi in Iraq e quello che avviene oggi a Milano. Però è necessario analizzare criticamente queste connessioni, perché in alcuni casi sono davvero preoccupanti.
Anche dual use è un'altra parola che abbiamo purtroppo imparato
bene,
a conoscere.
Esatto,
bene.
Esattamente.
Allora, noi la ringraziamo tantissimo, professor Chiodelli. Ricordiamo il suo libro uscito per Bollati Boringhieri, Città in guerra, appunti di geopolitica urbana. Grazie per essere stato con noi. Buona giornata.
Grazie, grazie a voi, buona giornata.
Chiudiamo i nostri approfondimenti con il decimo ciclo di lezioni antimafia della scuola di formazione Antonino Caponnetto in collaborazione con Radio Popolare, che quest'anno ha come tema gli eroi dell'antimafia. Le lezioni iniziano domani, il 3 marzo, alla Casa della Memoria, qui a Milano, in via Confalonieri. Erano iniziate nel nostro auditorium i precedenti cicli. Noi ne parliamo con Giovanna Procacci, che è sociologa ed è vicepresidente della scuola di formazione Antonino Caponnetto. Buongiorno, Procacci.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, queste lezioni... Sì, prego.
Sì.
È già partita, ma qui va benissimo.
No, mi faccia la domanda.
No,
immaginavo che si trattasse un po'...
Esatto. Di quello, del tema, gli eroi dell'antimafia, del perché avete scelto di incarnare in persone specifiche questi temi, insomma, che sono quelli di cui si parla in tutte le lezioni.
Sì, certo. Diciamo che la storia del nostro paese è stata ed è pesantemente condizionata dall'esistenza delle mafie, che rappresentano un peso specifico di questa storia, in termini di guerre di mafia, con le migliaia di morti che hanno lasciato sul terreno, sia in termini poi di pervasività dell'intrusione delle mafie nella nostra economia legale, e però è stata anche caratterizzata dall'azione di persone che hanno trovato la forza di opporsi nelle istituzioni come nella società civile, quello che appunto chiamiamo l'antimafia, tante persone per fortuna. Ora, nei cicli precedenti noi abbiamo soprattutto di questo, dell'antimafia sociale, un movimento diffuso a carattere culturale. Abbiamo parlato di iniziative esemplari, di vittime poco conosciute, di giornalismo coraggioso, e sappiamo tutti quanto sia importante questo movimento per diffondere quella consapevolezza che è necessaria per spingere a rifiutare l'indifferenza e a reagire contro le mafie. E quindi diciamo che per fortuna in Italia l'antimafia non appartiene solo agli eroi, però non possiamo neanche negarci il fatto che alcune figure hanno assunto come un significato di pietre miliari della storia dell'antimafia nel nostro paese, e quindi anche rispetto a questa azione diffusa sono diventate dei veri e propri simboli, vuoi per il ruolo che hanno svolto, vuoi per il momento particolare in cui si sono trovati a vivere e quindi a svolgere questo ruolo, certamente tutti per la forza, la determinazione, il coraggio fuori dall'ordinario che hanno saputo trovare in se stessi.
E quindi le storie
li ha resi protagonisti d'eccezione, no, di questa storia della lotta contro le mafie, le vite straordinarie, diciamo, che hanno, si sono trovati davanti a prove eccezionali, cui probabilmente in pochissimi avrebbero resistito, e le hanno sapute affrontare a prezzo di enormi sacrifici pur di i valori superiori, diciamo, della Costituzione. Ecco.
E quindi si parlerà delle storie di Pio La Torre, di Carlo Alberto Dalla Chiesa, di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, quegli eroi, insomma, che se da una parte Bertolt Brecht diceva beato il popolo che non ha bisogno di eroi, il vostro presidente della scuola di formazione Antonino Caponnetto dice sfortunata la nazione che non li trova quando ne ha bisogno, però, dice Nando Dalla Chiesa.
Certo, diciamo che fare davvero memoria delle azioni antimafia significa certamente ricordare tutte le vittime innocenti di mafia, come fa Libera il 21 marzo. Quest'anno si terrà a Torino la giornata nazionale di ricordo delle vittime innocenti di mafia, però significa anche riconoscere il carattere eroico di alcuni suoi protagonisti e del loro sacrificio che li ha fatti diventare simboli di riscatto, diciamo appunto eroi dell'antimafia. Pensiamo che quando Pio La Torre chiede di tornare a Palermo nell'81 sa benissimo che rischi corre, perché è titolare di un disegno di legge che definisce il reato di associazione mafiosa e chiede di indagare sui patrimoni, di confiscare i beni, eccetera. Però sa anche che la lotta alla mafia va fatta, non si può essere solo lì a Roma ad aspettare che approvino la sua legge, e torna perché la vuole fare ad ogni costo, e un anno dopo proprio per quella legge che porta il suo nome, così come il generale Dalla Chiesa decide di andare a Palermo nell'82, subito dopo l'omicidio di La Torre, non è solo per dirigere una prefettura, ma per combattere la mafia nell'interesse dello Stato a Giorgio Bocca, perché pensa di avere dalla sua, per riuscirci, un elemento in più, il fatto che lui quel mondo lo conosce e lo sa decifrare, e così via. Possiamo parlare del maxi processo, siamo a 40 anni da dall'inizio del processo che cominciò il 10 febbraio dell'86. Ecco, è impossibile maxi processo, uno sforzo immane che richiese, no? E che rivela la statura eroica di Falcone e Borsellino. 475 imputati rinviati a giudizio, più di 8.000 pagine di istruttoria. I mesi che questi due giudici dovettero trascorrere segregati nell'isola del Dinara per redigere quell'istruttoria, l'aula bunker, eccetera, gli anni di i 19 ergastoli, gli anni di galera che furono pronunciati, stanno lì a provare quella la statura eroica. Ecco, queste lezioni saranno quest'anno tutte dal professore Dalla Chiesa, e appunto saranno dedicate, oltre a quella, dopo quella di domani, che è l'introduzione, l'apertura, a Pio La Torre, a Dalla Chiesa, a Giovanni Falcone e a Paolo Borsellino, e si terranno tutte alla Casa della Memoria, come avete già detto.
E tutto il martedì alle 18.30, si comincia domani, martedì 3 marzo.
Martedì alle 18.30, sì.
Grazie mille Giovanna Procacci, e grazie al lavoro ovviamente della...
in tanti, come al solito.
Grazie alla scuola di formazione Antonino Caponnetto. Grazie, buona giornata.
Quindi
grazie.
Domani, martedì 3 marzo, ore 18.30, comincia il decimo ciclo con la prima lezione, Eroi dell'Antimafia, Nando Dalla Chiesa e appunto Giovanna Procacci.
Ma è tempo di rimaste.
È tempo di rimaste. Quelle non te l'ha portata un drone?
No, sono andata a ravanare io in un cestino della pattumiera. Ho trovato questa, la 61esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia. Avrà 111 partecipanti, ma neanche un artista italiano. A meno che adesso si trovi un buco per Sal da Vinci. Vai. Bisognerà trovarglielo, eh? Piace molto alla destra. La sua canzone Per Sempre Sì potrebbe diventare l'inno della campagna per il referendum, te lo dico.
Veramente? Non ci avevo pensato.
A meno che non incida così anche Per Sempre No, così per equiparare. Però chiudiamo invece con i doppio cliccabilissimi, quegli articoli che doppiamente vi faranno perdere tempo, come questo del Corriere.it. Lamborghini, stop alle auto elettriche, non c'è mercato, i nostri clienti vogliono motori V8 e V12. E beh, con un testo così ci credo che Elettra è arrivata 26esima a Sanremo. Oppure come quello della stampa.it, nuove regole per viaggiare con cani e gatti, ecco cosa cambia a partire dal 22 aprile. Beh, pare che si debba sempre chiedere prima a Crosetto se è sicuro partire oppure no.
Viaggiare sicuri.
Te lo dice lui. Posso partire col gatto? Fai un attimo che guardo. Vai. I cliccabilissimi, e sai cosa eviti.
Questa cosa qua di Crosetto non dovrebbe farci ridere.
No, dovrebbe far preoccuparci.
Però fa un sacco ridere.
Così. Vabbè, vabbè.
Ci ritroviamo domattina con Presto Presto, ma siete nelle sagge mani di Massimo Bacchetta, tutto scorre, continuerete a parlare ovviamente del momento più delicato e della guerra. Poi seguiranno le Americhe con Alfredo Somoza e Sciocchi Senussi e poi ancora Pubblica.
Pubblica con Raffaele Liguori. Noi torniamo domani mattina puntuali alle 6, Claudio, mi raccomando.
Ci sarò.
Buona giornata, Claudio Iampaglia.
Anche a te, Cinzia Poli.
A tutte e a tutti. Ciao.